Quindi cosa vuol dire cantare New York? Sostanzialmente niente, vuol dire che sostanzialmente tu sei arrivato in città e quell'incontro ti ha cambiato la vita e da qualche parte poi devi cominciare a cantarla, puoi decidere di raccontare il crudo realismo di quello che vedi, puoi raccontare quello che succede su quei marciapiedi, puoi invece decidere di insomma, costruire strade alternative, costruire dei sogni, costruire un'epica che sarà solo e soltanto tua e vorrà abbracciare quello che appunto le persone vogliono credere in quest'epica. Oppure puoi scegliere la poesia, puoi scegliere di filtrare tutte le influenze europee che hanno, insomma, fondato, New York, puoi decidere di lasciar parlare le chitarre, puoi decidere di lasciar parlare gli strumenti, puoi decidere di fare tantissime cose, perché questo è veramente un incontro che ti cambia la vita, soprattutto quando arrivi, da fuori. New Yorkese, lo sappiamo ormai, non si nasce, si diventa e soprattutto si diventa anche, quando puoi effettivamente permetterti di arrivare da molto lontano e decidere che sì, effettivamente qui ci stai bene, qui puoi fare quello che vuoi. Certo, adesso te lo devi poter permettere, ma non stiamo parlando di quello che succede oggi, stiamo parlando di quello che è successo in questa città ed è successo attorno alla musica che amiamo di più. Cosa c'è dietro queste canzoni? Cosa c'è dietro questi personaggi? Cosa c'è dietro queste lunghe serenate alla città? Che insomma la rendono così particolare, la rendono così ricca di storie, vibrante di vita, vibrante anche di morte. E non importa che tu abbia una chitarra elettrica o acustica, o che tu decida il crudo realismo di quelli che hai visto morire lungo la strada, o la poesia che collega i grattacieli di New York a quelli di Parigi attraverso il tuo amore per la poesia decadente dei francesi di fine 800. Non conta niente di tutto questo, così come non conta il fatto che tu New York la usi come trampolino di lancio per assestarti e tornare a casa raccontando le storie che effettivamente vuoi far arrivare alle persone, diventando in qualche modo l'idolo di tutto questo. Perché i cantori di New York, sono tanti, sono tutti, siete, anche voi, qualunque persona ha incontrato New York e, da questo incontro ha avuto la vita cambiata e a tutti gli effetti un cantore di New York. Perché quando ci arrivi ti rendi conto di una cosa, è una città veramente per tutti, ci sono storie per tutti, non importa che tu sia lì per fare il tour dei punti di riferimento di Sex and the City o i punti che hanno fatto la storia del punk rock, vuol dire semplicemente che questa è una città che parla a te, parla a me, parla anche alle persone con cui non abbiamo niente a che fare e magari anche raccontarle queste persone e questo è anche un po' la enorme, straordinaria vitalità di una città come New York, una città che ritroviamo nelle storie e nelle vicende delle cantanti e dei cantanti che lungo gli anni l'hanno raccontato.
When the lights went off.
From the south.
windows and electric tunes. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten, from the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen.
Finalmente ve l'abbiamo fatta ascoltare tutta, An Open Letter to New York City dei Beastie Boys, tratta da To the Five Boroughs, il loro disco del 2003, scritto come risposta a quello che è successo nell'11 settembre. I Beastie Boys sono a tutti gli effetti uno dei gruppi che più ha cantato e più ha rappresentato lo spirito di New York. Pensate, mi è stato raccontato da una persona che è andata a vedere una partita di basket al Madison Square Garden, che allora, se vai a vedere una partita di basket al Madison Square Garden, sai benissimo che insomma puoi condividere quello spazio con alcune delle più grandi star del mondo. Ci sono attori, musicisti, insomma sono VIP di ogni genere. E una cosa che fanno gli americani a fine, tra un tempo e l'altro te li fanno vedere questi VIP, e ovviamente c'erano applausi, ovazioni, c'erano Ben Stiller, Adam Sandler, insomma non persone così di poco conto, ma nessuna ovazione, nessun applauso ha potuto battere quello dedicato a due dei Beastie Boys superstiti che erano a vedere una partita dei Knicks, per dimostrare appunto l'enorme, gigantesco legame che lega i Beastie Boys alla città. Ed è stato anche giusto farvi finalmente ascoltare tutto An Open Letter to New York City, che abbiamo scelto come sigla di questo programma qui in questa estate di Radio Popolare. Ma facciamo diversi passi indietro, perché insomma ad un certo punto alcune persone con la chitarra acustica, e l'abbiamo raccontato qualche giorno fa, hanno voluto raccontare in quelle strade quello che succedeva, la rivoluzione brulicante del folk di New York. Poi però ci sono anche altre persone che vogliono raccontarlo in un certo modo, e soprattutto dedicare a certi luoghi canzoni e insomma riflessioni. E uno di questi luoghi è forse uno dei più mitologici alberghi in cui si può stare quando vai a New York. Ci hanno vissuto da William Burroughs a Dylan Thomas, da Allen Ginsberg a Patti Smith. Adesso lo trovate ancora nel suo splendore originario e vi consiglio di andarlo a vedere, perché insomma vi lasciano entrare e vi lasciano vedere un po', insomma l'atmosfera la cogli, anche se non ti ci fermi a dormire, però è una cosa che prima o poi probabilmente va fatta. Stiamo ovviamente parlando del Chelsea Hotel, e stiamo altrettanto ovviamente parlando di Leonard Cohen.
I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet. giving me head on the unmade bed, while the limousines wait in the street. Those were the reasons, that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly, but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turned your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving around. I don't mean to suggest that I loved you the best. I can't keep track of each fallen robin. I remember you well in the Chelsea Hotel. That's all, I don't even think of you that often.
Tom, it's your play right on time. I know you're part of the whole fight. Fly down to Mexico. Your honesty shines.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says.
Uno non ci pensa immediatamente, ma Simon e Garfunkel sono a tutti gli effetti alcuni due dei grandi cantori di New York. E pensate che il loro doppio album live della Reunion, il concerto a Central Park, è stato per anni uno dei dischi più venduti in assoluto, decine di milioni di copie per quella che è stata appunto una delle Reunion più di successo, prima che il concetto di Reunion diventasse insomma la cornucopia dell'industria discografica e delle band di culto degli anni 70, 80 e 90, forse un po' tirata per i capelli, ma anche questa magari è l'eccezionale avanguardia di una città come New York City, anche perché di eccezionale avanguardia si parla quando c'è di mezzo lui che stiamo ascoltando in sottofondo, Lou Reed, che è forse il più grande cantautore di New York, il più grande cantore di New York per come la conosciamo e per come l'amiamo anche nel suo stereotipo, quella dei marciapiedi sporchi, dei dropout metropolitani, dei drogati all'angolo della strada, della città in cui succede sempre qualcosa e non devi mai dormire, non per cogliere tutte le storie di successo attorno a Central Park, ma tutte le storie di sconfitta e delusione e tutto il ribollire che questo può generare attorno alle strade del Lower East Side, tutto quello che succede tra Washington Square e Union Square, tutto quello che succede a Tompkins Square Park, attorno al CBGB, a Soho, tra Bleecker e McDougal, la Bowery, tutti quei luoghi che abbiamo incontrato nelle canzoni sono appunto sintetizzate da Lou Reed, che nei suoi dischi, questa Dirty Boulevard è tratta appunto dall'album che dà il nome New York, ha affrontato sempre che cosa vuol dire la contraddizione di vivere e morire in una città come New York, e anche insomma cosa vuol dire attraversare i cambiamenti storici e sociali di una città che, quando finiscono gli anni 60, quando finisce l'utopia musicale degli anni 60, ben rappresentata da quello che insomma succedeva in California, a San Francisco, quello che ci raccontava ieri Nicholas Roms, insomma Lou Reed è lì a cantare il contraltare, l'utopia in negativo, la trasformazione anche del sogno americano in qualcosa che comincia a squarciarsi. Oltre tutto questo, Woodstock è finita, i Rolling Stone hanno fatto il concerto di Altamont con gli Hells Angels a servizio d'ordine, dove appunto sono scappati dei morti, e New York diventa la città simbolo degli anni 70, una New York cantata appunto da Lou Reed in un disco come Transformer.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later when it gets dark we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo, then later a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep. Just a perfect day, problems all left alone, weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself, I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day, I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day, you just keep me hanging on, you just keep me hanging.
Try and understand desire is hunger is the fire I breathe love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel when I'm in your head. telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes.
Abbiamo appena ascoltato due delle canzoni più leggendarie della storia della musica rock, e sono due canzoni profondamente newyorkesi: Because the Night di Patti Smith e Perfect Day di Lou Reed, che affrontano in certi modi i temi di trasformazione, di sogno, di legame con la realtà che va un po', ecco, messo in discussione da un lato con il con l'area documentaristica di Lou Reed, la voglia di documentare il cambiamento anche nei costumi. Transformer è un grande disco sulla liberazione sessuale, sui costumi in trasformazione, che insomma eleva a rango di nuovo spirito americano tutti i perdenti, tutti gli esclusi che giravano attorno a Andy Warhol, a Max Kansas, al giro dei Velvet Underground, e che infatti in Lou Reed troveranno un insomma un cantore musicale, un po' come fu poi nel cinema un personaggio ad esempio come John Waters, mentre Patti Smith, grazie anche alla complicità di Bruce Springsteen, regala a Because the Night un'interpretazione effettivamente sognante, epica e poetica, che unisce al tradizionalismo steinbeckiano che Springsteen ha nella sua musica, questa appunto sensibilità poetica che è propria di una persona che ha sempre visto effettivamente la musica come uno spazio di convergenza tra arti visive, letteratura e appunto la volontà di regalare una sorta di esperienza globale ai suoi ascoltatori. Questi sono gli anni 70 che vengono raccontati anche in questo modo, ma ci sono anche le chitarre a raccontare la New York degli anni 70, e non è solo la New York del punk inteso come Ramones, che abbiamo ascoltato nella puntata precedente, ma sono anche le chitarre che costruiscono un'idea diversa della città e te la fanno vedere sotto un'altra luce. Sono le chitarre dei Television. We'll be right back. E forse questa è la mia canzone preferita su, su New York. Sono i 10 minuti di Marquee Moon, tratta appunto dal disco omonimo, che è forse una delle migliori sinfonie per chitarra che sia stata dedicata alla città. Purtroppo Tom Verlaine è uno dei morti illustri di questo 2023. L'abbiamo celebrato, continueremo a celebrarlo e ad ascoltarlo, soprattutto sull'onda del fatto che questo è stato veramente un disco capitale per la storia della musica, che ha raccontato tutto quello che stava succedendo nel sottobosco artistico newyorkese, e lo ha proiettato oltre il punk, oltre il post-punk, oltre le forme di art rock, come si dice in questi casi, veramente diventando un disco globale, che parla una lingua il più possibile universale, pur avendo una specificità puramente tipicamente newyorkese. E queste sono veramente chitarre che hanno fatto scuola e hanno rappresentato un modo di intendere anche la città, un modo di intendere la città che riguarda una band che da pochi anni non è più tra noi, nel senso che si è sciolta, anche se i suoi membri sono attivi in varie forme, che ha legato la sua storia, la sua vicenda artistica a New York. Stavo parlando dei Sonic Youth, che insomma nel loro immenso canzoniere, che si basa proprio sull'utilizzo delle chitarre in questo modo così creativo e pittorico, per così dire, ha ad un certo punto dedicato un disco a Murray Street. Murray Street è una strada dietro il World Trade Center, dove i Sonic Youth avevano la loro sala prove, e addirittura pensate che loro stavano suonando lì durante l'11 settembre. E come appunto i Beastie Boys hanno reagito scrivendo To the Five Boroughs e hanno open letter to New York City, i Sonic Youth si sono messi anche loro a fare musica, regalandoci uno dei loro forse ultimi grandi dischi, ovvero Murray Street, da cui appunto ascoltiamo The Empty Page.
Are the words but not the truth. God bless them all when they speak to you, but that's alright. On an empty stage, sing out when there's no other.
Head in the mirror, baby, and kiss the frozen ground. The sky, it was orange, the trees, they were bare. There were oceans of people all going somewhere. It was just like a painting, a day at the fair. The day I saw Bo Diddley in Washington Square. And thieves, there were preachers from TV who rolled up their sleeves. There was much dirty laundry in need of repair. The day I saw Bo Diddley in Washington Square, there were hipsters and pop stars and posers galore, the kind of location politicians adore. And the blind man was laughing asleep on the stair the day I saw Bo Diddley in Washington Square. Singing, lay down, na na na. Singing, lay down with me. He sang a song for those who just don't have a prayer. The day I saw Bo Diddley in Washington Square. Oh, the Salvation Army was lost in a fog as the Emperor of Ice Cream was walking his dog. And the members of Congress were chained to a chair the day I saw Bo Diddley in Washington Square. There were orphans and outcasts for whom no one cared. There were runaway children on a park bench somewhere. There were divas from uptown with nothing to wear the day I saw Bo Diddley in Washington Square. Singing, lay down, na na na. Singing, lay down with me. He sang a song for those who just don't have a prayer the day I saw Washington Square. As the bagpipes were playing a mystical tune, the sky poured open the stars and the moon, and the arms of the infants were raised in the air the day I saw Bo Diddley in Washington Square. As the full moon ascended its heavenly stare, two lovers embracing were caught in the glare. There are millions of people who'll say they were there the day I saw Bo Diddley in Washington Square.
Willie Nile non lo conoscono in molti, è un cantautore di culto, per così dire. Probabilmente solo alcuni appassionati di vicende americane hanno ascoltato i suoi dischi, tipo House of a Thousand Guitars, con cui ha fatto un po' di rumore negli anni Ottanta. E per un tot di anni ha pubblicato a ritmo regolare di un disco ogni 5 anni. Era entrato un po' nella scia lunga dei nuovi Dylan, come si dice in questi casi, ma a me piace ricordarlo per questo disco del 2005, The Streets of New York, che è un'enorme sinfonia urbana in cui appunto racconta il suo amore per la città, che poi è quella City of Thousand Guitars di cui parla in un disco precedente. Questa era The Day I Saw Bo Diddley in Washington Square. Come forse vi ricorderete, Washington Square è un posto estremamente particolare, c'è un'atmosfera speciale, un luogo che collega il Greenwich Village a Midtown Manhattan e poi da lì all'Upper West Side. È un posto in cui negli anni si sono avvicendati i drogati degli anni 70, i musicisti che lì iniziavano a fare esibizioni solo con un cappello davanti a loro. Era appunto il famoso Needle Park del famoso film con Al Pacino di John Schlesinger, ed è adesso il luogo in cui si incontrano gli studenti della New York University, soprattutto anche gli studenti di cinema, di musica e di arti e letteratura che stanno a New York e si incontrano attorno alle strade di Washington Square, perché il campus si sviluppa proprio là dove appunto una volta c'erano i famosi edifici che crollavano, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente. Washington Square Park è un altro di quei posti in cui si respira in qualche modo tutta la particolarità dell'area di New York, e se questa è anche forse solo una soggezione, va benissimo così, perché queste suggestioni sono anche legate al fatto che appunto la musica che ha reso grande la città di New York non è solo fatta da americani, ma anche fatta da persone che attraversano l'oceano e nonostante vengano da posti come Londra, cioè non esattamente una città provinciale, in qualche modo riescono a incarnare tutto lo spirito della città. È il caso di Joe Strummer, che dopo aver lasciato i Clash, che tra l'altro a New York fecero una serie di concerti tutti sold out, che hanno proprio definito la band come una delle band più di successo del rock and roll degli anni 80. Questa vicenda dei Clash a New York è magistralmente raccontata da Luca De Gennaro nel suo libro Pop Life. Joe Strummer poi diventa a tutti gli effetti un musicista newyorkese, diventerà amico di Jim Jarmusch, girerà attorno agli studi dove Rick Rubin registrerà i dischi con Johnny Cash, e alla memoria di Joe Strummer, purtroppo venuto a mancare nel 2003, c'è un bellissimo murales a Tompkins Square Park, che è questa strada che cinge il Lower East Side, da cui parte St. Mark Place, in cui ancora adesso ci sono dei locali molto importanti per la scena newyorkese come il Niagara. C'è questo murales in cui c'è Joe Strummer con la scritta "The future is unwritten", e probabilmente non è niente di vero, non è niente di razionale, ma se guardo quel murale, se guardo a quella scritta, a me viene in mente questa canzone che ha fatto Joe Strummer prendendola da Bob Marley nel suo ultimo disco a firma Joe Strummer and the Mescaleros.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from a bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it, we got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? Cause all I ever had, these songs of freedom. Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom, these songs of freedom.
I was sleeping, gently napping, when I heard the phone. Who is on the other end talking? Am I even home? Did you see what she did to him? Did you hear what they said? Just a New York conversation rattling in my head. Oh my, and what shall we wear? Oh my, and who really cares? Just a New York conversation, gossip all of the time. Did you hear who did what to whom? Happens all the time. Who has touched and who has dabbled here in the city of shows? Openings, closings, bed repartee, everybody knows. Oh, how sad, and why do we call? Oh, I'm glad to hear from you all. I am calling, yes, I'm calling, just to speak to you. For I know this night will kill me if I can't be with you. If I can't be with you.
Ed è giusto chiudere così su New York Telephone Conversation di Lou Reed, questo divertissement posto alla fine di Transformer, che insomma sintetizza così le mille conversazioni, le mille storie, le mille vicende che rappresentano anche un po' le tante facce di New York. L'abbiamo detto spesso, tu non puoi avere l'ambizione di raccontare la totalità di New York, puoi solo avere la soddisfazione di essere riuscito a coglierne alcuni frammenti, alcuni punti d'osservazione. È una sorta di vetro che si è rotto e attraverso queste schegge si intravede attraverso un'ottica particolare solo una parte, solo un frammento della grandezza di questa città. Ce ne vorrebbero tantissime di puntate dedicate ai cantori di ai cantori di New York, alle canzoni di New York, agli inni anche non ufficiali di New York. E per ora, ecco, ci accontentiamo di queste, perché sono alcune canzoni che hanno reso veramente grande, veramente epica e veramente, insomma, particolare, e che è arrivata fino a noi, e per la musica che amiamo è sempre e sarà sempre di più fondamentale la musica della città.